Bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata numero 88. Oggi parliamo di un argomento che spesso viene sottovalutato o diciamo che così mi è parso di capire dall'esperienza che ho avuto in questi anni di lavoro e soprattutto nelle ultime settimane. Tutto nasce da alcune conversazioni che ho avuto con alcuni colleghi in merito ai loro canali social, più nello specifico di come questi strumenti vengano utilizzati nel loro lavoro da psicologi. Infatti, se mi segui diciamo anche sul canale Telegram, lo sai già, ho testato un nuovo servizio di analisi dei canali social professionali. E per questo nelle scorse settimane mi sono soffermata a leggere, a riflettere e a comprendere cosa viene pubblicato sui social media utilizzati da colleghi e colleghe che si sono resi disponibili a, tra virgolette, farsi analizzare. Ovviamente farsi analizzare nella loro comunicazione. Ho scoperto davvero cose interessanti riguardo all'uso che noi psicologi e psicologhe facciamo di questi strumenti. E in particolare un aspetto di questa comunicazione mi ha un po' sorpresa. Infatti noi psicologi e psicologhe spesso non sappiamo cosa raccontare di noi e del nostro lavoro a chi ci segue. Questa è una cosa veramente strana, ma è così. Non voglio generalizzare, non prendere questa mia affermazione come una generalizzazione. In realtà è una deduzione che ho fatto da questo lavoro sui social media di diversi psicologi con cui ho avuto a che fare in questi anni e soprattutto nelle ultime settimane. E non è un problema di tipo tecnico che si può risolvere imparando come si usa lo strumento, ma è un problema, direi, strutturale. Che cosa intendo? Intendo che non riguarda tanto il come imparare a usare i social, quello è un problema che si può risolvere imparando, appunto, mettendosi all'opera, lasciandosi guidare da quelli che sono i numerosi tutorial che sono presenti online, anche sui testi o anche seguendo persone che lo fanno di professione, ma riguarda più il messaggio, quindi il cosa vogliamo esprimere attraverso questi canali, che cosa vogliamo comunicare di noi. Puoi utilizzare i migliori strumenti in circolazione, ma se non hai idea di cosa mettere dentro questi strumenti, di cosa raccontare e soprattutto di cosa può essere davvero interessante per chi ti ascolta, non andrai lontano. Per quanto riguarda quindi gli psicologi e le psicologhe, mi sono accorta che quando un collega o una collega si deve raccontare, gli si chiede in qualche modo di raccontarsi, ecco che partono delle liste infinite di titoli, corsi di formazione, esperienze, date, numeri e chi più ne ha più ne metta. Ma e allora mi sono chiesta, siamo proprio sicuri che questo tipo di informazioni sono quelle che le persone vogliono davvero sapere di te? Mettiamola così. Sai che a me piace semplificare, ovviamente non banalizzare, ma semplificare, quindi rendere il discorso più semplice e comprensibile. Quindi mettiamola così. Quando conosci una persona interessante nella tua vita, anche privata, che cosa vuoi sapere di questa persona? Le prime cose che vuoi sapere, quali sono? Vuoi sapere il suo indirizzo di casa, il nome della scuola superiore che ha frequentato, il numero del suo conto in banca o altre informazioni così? Oppure vuoi conoscere il suo carattere, la sua personalità, i suoi gusti, cosa le piace, cosa non le piace? Insomma, tutte cose che fanno parte veramente della persona. Ecco, cercando di trasporre questo discorso nel mondo professionale, possiamo dire che quando le persone leggono di te, quindi sia nei tuoi contenuti ma anche nelle tue presentazioni, vogliono conoscerti un po' meglio e conoscere un po' meglio il tuo lavoro, ma vogliono sapere di te. Quindi vogliono sapere chi sei, chi aiuti e come lo fai. Molto semplicemente. E a volte ti dirò che a volte anche questo non basta, perché ci sono talmente tante persone che si presentano, che è talmente, diciamo, poco tempo per scegliere, che a volte le persone hanno bisogno di sapere altro per essere davvero coinvolte e quindi decidere di iniziare a seguirti e ad affidarsi a te. Le persone hanno bisogno di sapere, di comprendere perché dovrebbero proprio scegliere te, perché dovrebbero affidarsi a te piuttosto che a qualcun altro, e lo vogliono sapere dalle tue parole prima ancora di diciamo constatarlo loro, perché poi da quell'informazione decideranno se seguirti o meno. Tu sapresti rispondere a questa domanda? Ammetto che non è una domanda delle più semplici. Sappiamo che per conoscersi ci vuole tempo e quindi non è una delle domande più semplici del mondo, ma conoscere la risposta a questa domanda, sapere quale valore quindi puoi dare alle persone con il tuo lavoro, al di là di quelli che sono i prerequisiti professionali che ogni psicologo dovrebbe fornire, può essere davvero un enorme vantaggio per te. E qui veniamo al tema, no? della nostra puntata, ossia la proposta di valore. Perché la risposta a questa domanda che abbiamo fatto, quindi il fatto del perché le persone dovrebbero scegliere proprio te, perché dovrebbero affidarsi a te, quindi quale valore gli dà affidarsi a te, è proprio la proposta di valore, ossia quella frase che, se elaborata, strutturata, può diventare veramente il tuo cavallo di battaglia, possiamo dire. La proposta di valore è un concetto ripreso dal marketing, da quella parte di marketing che parla di valore, di comunicazione, e che definisce il cuore del tuo business, la promessa del valore reale che con il tuo lavoro offri ai tuoi clienti. È una promessa, è una promessa che tu fai ai tuoi clienti e che ovviamente poi va mantenuta. Si tratta quindi di racchiudere in una frase semplice e comprensibile sia alle orecchie che al cuore dei tuoi potenziali clienti tutto il valore che puoi dare loro con il tuo lavoro, grazie alla tua unicità. Come dicevo, non è semplice rispondere a questo tipo di domanda e quindi elaborare una proposta di valore efficace. O comunque, ti dico, non è semplice farlo alla prima. Le domande, ripeto, le domande a cui dovresti rispondere sono: perché le persone dovrebbero affidarsi a te, perché dovrebbero sceglierti e che valore hanno i tuoi pazienti affidandosi a te, che valore ne ricavano, che valore ne ricevono. E non è solo una questione di vantaggio materiale, attenzione, ma anche e soprattutto di valore percepito da parte dei tuoi pazienti e o clienti, a seconda di come li chiami. Perché? Perché soprattutto quando si parla di relazioni, diciamo, esprimere un valore materiale è più difficile. Se parlassimo di un prodotto sarebbe più semplice in qualche modo. In questo caso bisogna capire anche qual è il valore percepito dalle persone. Quindi si parla di rendere comprensibile quello che è il valore che tu metti all'interno del tuo lavoro e farlo percepire alle persone che ti seguono. È lì il passaggio. E per questo motivo, e qui vengo al sodo un po' a quello che ho riscontrato essere uno dei più grandi problemi. Non si tratta di continuare a aggiungere pezzi su pezzi. Cioè io spesso vedo colleghi che perché non sentono e non riescono a comunicare il valore che col loro lavoro possono veramente dare, offrire ai loro pazienti, continuano ad aggiungere pezzi, quindi a fare corsi di formazione, aggiungere titoli, aggiungere esperienze, aggiungere, come se questo aggiungere fosse quello che dà valore al mio essere professionista e quindi solo il fatto di aggiungere possa rendere meglio percepibile, più comprensibile il mio valore agli occhi delle persone. Non è così, è proprio il contrario. Si tratta di raffinare, si tratta di un lavoro di raffinamento. E ora ti racconto una metafora che in questo senso ti aprirà gli occhi sul perché non è una questione di aggiungere, ma è una questione di raffinare. Trovare la tua proposta di valore, esprimere, scriverla, elaborarla, è come andare a setacciare la terra del fiume alla ricerca dell'oro. Quindi io vado a prendere qualcosa e a raffinarlo finché non trovo l'oro reale che possa essere percepibile, che possa essere visto, che possa essere trovato, che quello che è veramente luccicante e di valore. È lì la questione. Ai primi tentativi, probabilmente, insieme al tuo oro, troverai molta terra e molti sassi. Quindi qualcosa che magari hai aggiunto, ma che non dà reale valore al tuo lavoro, reale valore alla tua professione, o che le persone non percepiscono come tale, perché attenzione, noi facciamo questo lavoro per aiutare le persone, quindi è una relazione, è sempre un dialogo a due o a più di due. Grazie ad un lavoro di raffinamento, quindi andando a raffinare piano piano con dei setacci sempre più fini, puoi piano piano rendere la tua proposta di valore, ossia il tuo oro, sempre più visibile e quindi andare a togliere tutto quello che è inutile, lasciando solo l'essenziale che è veramente di valore. E allora lì sì che posso racchiudere questo reale valore in una frase, quella giusta, che possa realmente esprimere in tutta la sua potenza il valore che do, che darai col tuo lavoro. Spero che sia comprensibile questa metafora, perché è proprio così. Cioè, se noi continuiamo ad aggiungere, paradossalmente invece di dare valore ne togliamo, cioè sporchiamo quello che è il nostro reale valore invece di farlo vedere, andando a raffinare da tutto quello che non c'entra niente col nostro valore reale e a che alle persone non interessa, invece andiamo a rendere più visibile il nostro valore, allora sì che lo possiamo esprimere nella nostra proposta di valore. E allora ti potrei chiedere, ok Simona, va bene, ma quali sono i setacci che io devo usare? No? Cioè, alla fine, quali sono i setacci? Ok, ti posso dire che i setacci che puoi usare per raffinare la tua proposta di valore sono 4. Io ti consiglio di usare questi 4. Il primo è quello di togliere tutte le banalità. Cioè, i primi granelli, i primi sassolini da togliere sono tutte quelle banalità, tutti quei cliché, tutte quelle parole vuote che sono diventate vuote perché abusate, perché nominate troppe volte per dire niente. che di per sé magari non sarebbero prive di significato, ma che essendo state abusate o essendo state rese vuote, non servono, non sono dei riempitivi, ok? Quindi sto parlando di, ad esempio, parole come affidabile, professionale, competente, serio, preparato, e tutto ciò che con il tempo è stato svuotato di significato perché appunto abusato. Pensa che non hai bisogno di parole vuote, ma hai bisogno di parole nuove per esprimere significati che davvero rappresentano la tua unicità. Togliendo tutti questi vuoti arriverai intanto a togliere i primi sassi che non c'entrano niente con la tua proposta di valore. Il secondo settaccio che devi utilizzare è capire a chi rivolgi la tua proposta. Quindi, pensare che il messaggio cambia a seconda della persona a cui ti stai rivolgendo, a cui ti vuoi rivolgere. E quindi ti consiglio, come sempre, di scegliere un target specifico, cioè una nicchia precisa al quale vuoi rivolgerti, in modo da non disperdere il potere della tua proposta di valore, in modo tale da andare a capire di cosa veramente questa nicchia, questo target ha bisogno. Il terzo setaccio che puoi usare è chi sei tu, ossia comprendere chi sei oggi e che cosa stai offrendo, per capire se quello che stai effettivamente dando come valore è in linea con quello che è il tuo valore potenziale. Quindi cerca di fare uno zoom, cerca di capire quali sono le tue caratteristiche personali e professionali, le tue competenze, le tue esperienze, la tua storia personale, i tuoi valori fondanti e anche i tuoi attuali servizi e le loro caratteristiche. E quindi cerca di capire come puoi affinare, raffinare la tua proposta di valore in base a queste nuove informazioni. Ultimo setaccio che ti consiglio di utilizzare alla fine è capire e comprendere qual è la tua caratteristica differenziante, ossia quella che ti distingue da tutti i tuoi colleghi, quella che ti fa scegliere proprio perché tu hai quella caratteristica o comunque porti nel tuo lavoro quella caratteristica e le persone apprezzano quella caratteristica. Per capirlo non devi ragionare solo su quello che hai già in mano, ma fare anche una ricerca approfondita per capire cosa viene già offerto rispetto al tuo ambito, per cercare di capire che cosa con tutte le carte che abbiamo già visto prima puoi offrire di particolare che solo tu hai. Non mi dilungo ulteriormente su questo discorso perché abbiamo già parlato di come trovare la propria caratteristica differenziata nella puntata 47 di questo podcast, quindi se avessi ancora dubbi ti rimando a quella puntata. Quindi con queste quattro carte in mano, con questi quattro setacci in mano, ti consiglio di iniziare da subito a ragionare su come potrebbe esprimersi la tua proposta di valore. E se hai bisogno di confrontarti con qualcuno, di lavorarci in modo pratico e insieme ad un gruppo di colleghi e colleghe che come te vogliono fare la differenza nel proprio lavoro, puoi farlo nel laboratorio La tua proposta di valore, che terrò il 6 maggio dalle 9 alle 13 in modalità online. È un laboratorio esperienziale aperto ai colleghi che vogliono capire e comprendere il reale valore della loro professione, che vogliono delineare la loro proposta di valore e capire come comunicarla alle persone giuste, che vogliono comunicare alle persone il reale valore che i clienti possono ricevere dal loro lavoro. Se tu vuoi fare tutto questo e vuoi farlo in modo reale e pratico, iscriviti al laboratorio La tua proposta di valore, che è il terzo laboratorio del ciclo Psychology in Lab, andando al link che trovi in descrizione alla puntata. Ti ricordo che per ogni laboratorio io accetto l'iscrizione di solo 12 psicologi, 12 colleghi e colleghe in modo da poter lavorare in modo intensivo e protetto su tutte queste tematiche. Quindi se vuoi prenotare il tuo posto, vai subito al link che trovi in descrizione alla puntata. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Ringrazio come sempre i finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, che sono Maria Rosa Ranieli, Cristina Capone, Giovanni Avornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli, che mi stanno aiutando con il loro supporto anche economico a rendere tutto questo progetto di Psicologi nella Rete ancora più di valore. Grazie anche a te per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. A presto e buona psicologia nella rete.